È veramente fantastico quando i nostri scrittori, oltre ad uscire dai confini della loro fantasia, escono veramente dai confini dei nostri territori, del nostro pianeta, e si mettono a esplorare realtà molto diverse dalla nostra, e poi ce le descrivono con la letteratura, con la poesia, con la semplice documentazione. Ma non è il caso di oggi. Il nostro ospite di oggi si è immerso completamente nel mondo della lontana India, in questa intercultura così diversa dalla nostra, e ci ha fatto un libro. È un piacere per noi avere qui in trasmissione un viaggiatore non del tempo come me, ma nello spazio, e uno che riporta fedelmente e con gioia e con grande vigore quello che ha visto. Ecco, per noi al Literary Café abbiamo Tommaso Giavone.
Literary Café, la vetrina degli scrittori emergenti.
Eccoci, quindi siamo arrivati a questa nuova puntata del Literary Café qui su Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Io sono sempre Riccardo.
E io sono Marco, ciao a tutti.
E qui il nostro ospite è Tommaso, benvenuto.
Grazie ragazzi, grazie.
E prima di dare la parola a Tommaso, noi dobbiamo ricordarci, cosa che in altre circostanze non ci è riuscita così bene, di dare i contatti anche all'inizio della nostra puntata. E quindi ci spariamo subito in questa parte, diciamo, un pochino più amministrativa del nostro lavoro. Poi sarà solo divertente il tutto. Dunque, se volete scrivere una mail, potete farlo a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se preferite twittarci, ormai sono sempre più familiare con queste parole del XXI secolo, potete farlo a @fan in grande e radio in piccolino. Se preferite invece scriverci su Facebook, abbiamo due pagine a disposizione: quella del programma Literary Café su Fuori Aula Network, oppure la pagina Fuori Aula Network.
E prima di iniziare il nostro, come dire, la nostra avventura con Tommaso Giavone, appunto, per parlare di India, per parlare di viaggi, per parlare di letteratura, ascoltiamo un gruppo che ha fatto così del suo viaggio in India un simbolo, ovvero i The Beatles con Within You, Without You. Ha visitato quest'epoca?
Quest'epoca ancora no, fa parte del progetto.
Allora ci deve andare assolutamente, le diamo subito un assaggio con questa canzone.
Point Start.
Point Start è il momento dove andiamo a vedere come tutto è cominciato. E oggi lo facciamo con Tommaso Giavone, uno dei due autori di Pronuncia il mio nome, poiché tu l'hai scritto quattro mani, questo libro.
Confermo.
Con Alessandro Calò. E quindi, anzi, salutiamo Alessandro, che non è qui ospite, però magari faremo una puntata anche con lui, se avesse piacere, insomma, se riusciamo a liberarlo, probabilmente in ostaggio a qualche parte.
In Cina,
sì, quindi qualcosa forse rischia, sì.
Non piacevole restare in ostaggio.
Ecco, bene, allora, innanzitutto ci sono molti temi, no? Ci sono molte tue passioni in questo libro, e quindi nel Point Start andiamo a vedere alcune di queste. Prima di tutto, naturalmente, quello per la lettura, no? Perché prima si è lettori e poi si è scrittori. Come è nato il tuo amore per la lettura e chi così ti ha contagiato con questo bellissimo virus?
Domanda difficile. Allora, diciamo che per anche le altre passioni che poi sono sicuro mi chiederai, come per quella del viaggio, nascono non essendoci, quindi anche la passione per la lettura inizialmente non c'era, come penso per molti di noi in tenera età. Niente, è stata un po' la forzatura della scuola che costringeva a leggere i classici 6 libri estivi.
Ne abbiamo già abbondantemente parlato, questa cosa torna continuamente.
Ma
l'istruzione
è la
grande
bestia nera, ma significa che funziona, quindi
sì,
non lo devono
nel
sentire,
tuo caso sì,
non lo devono sentire loro, altrimenti rincarano la dose. E niente, semplicemente con le letture estive leggevo solamente d'estate per vari anni, ho cominciato ad appassionarmi, ero appassionato soprattutto di thriller all'inizio, motivo per il quale la trama è abbastanza vincente per quanto dicono, e poi è una passione che è continuata anche non sotto l'ombrellone, ma nei momenti, nei ritagli che si riusciva ad avere durante la giornata, insomma.
E invece il viaggio Tommaso, com'è nato? Da cosa comincia? Qual è stato il primo, magari?
Anche qui è la passione che è nata sperimentandola. Sicuramente l'India è stato il viaggio che l'ha spinta a livelli quasi incontenibili, nel senso che se ogni estate non faccio un viaggio non mi sento appagato. Il primo viaggio che ho fatto, nella nostra isola, la Sardegna, con la famiglia, ma non penso possa contare. E il primo viaggio all'estero penso sia stato in Francia o in Repubblica Ceca, ma diciamo che il viaggio che mi ha veramente spinto ad avere questa voglia di muovermi è stato, sono i viaggi di volontariato, quindi è stato il primo quello in India, poi quello che abbiamo fatto in Brasile e poi chissà.
Quello in India, poi ne parleremo abbondantemente nelle opere, è poi diventata un'esperienza da mettere su carta. E mi puoi spiegare un pochettino, ci puoi spiegare un attimino, Tommaso, come si passa dalla, diciamo, dal grande entusiasmo per quello che vedi attorno a te alla necessità che hai avuto tu poi di trascriverlo in qualche maniera?
Oh, mi fa sempre piacere quando mi pongono queste domande, come se dovessi spiegare, mostrare. Io posso dirvi quello che ho fatto, quindi non...
Certo, non... e va benissimo.
Perfetto, è quello che volete. E niente, semplicemente l'esigenza forte con questo libro, più per la passione di scriverlo, è stata l'esigenza di tornare e far fatica a raccontare quello che si è vissuto, nel senso che già... una volta rientrati è difficile prendere mano alla propria vita, sembra quasi un album di fotografie che ti pongono nelle mani dicendoti questa è tua madre, questa è la tua famiglia, questi i tuoi amici, qui dove studi, insomma sono esperienze che danno uno stacco talmente forte che rientrare è difficile, ma forse ancora più difficile per esperienza personale, poi insomma varia, è il mostrare invece agli altri l'album che si è sfogliato nel paese in cui si è stati, e con i racconti è sempre difficile perché è difficile portare le persone nel setting, se vogliamo, dove le emozioni e le esperienze sono state vissute. Per questo è nata l'esigenza di scrivere appunto un romanzo, non un reportage, non un libro, per portare la gente per mano, per strada, su questa via del quartiere dadaista e provare a condurli a sperimentare, vivere e respirare quello che abbiamo vissuto noi, insomma.
Qual è stato il tuo primo impatto con il volontariato?
L'India. È stata l'India... sì, ci sono altre piccole esperienze qui in città, ma dici impatto, quindi la parola mi manda subito a un'esperienza più forte che è stata quella indiana.
Un'esperienza personale, quindi ti ha aperto qualcosa che prima dentro di te non avevi, volontariato?
Ma sai, in realtà l'attenzione all'altro è un'attenzione che ci insegnano fin da piccoli, no? Oltre alle letture estive ci insegnano a prestare attenzione per l'altro, però... c'è attenzione, diciamo che rientrati da un'esperienza del genere riesci veramente ad avere un'empatia diversa dall'empatia che è solita, non è un'attenzione dovuta, non è un'attenzione spinta, ma è un'attenzione che viene quasi spontanea, di andare al di là di un nome, appunto il titolo pronuncia il mio nome, e scoprire che la gente che abbiamo vicino per strada è gente che conduce una sua esistenza e che probabilmente è di valore, insomma.
E torneremo ancora a parlare con Tommaso Giavoni di tutto questo, perché sono sicuro che ritornerà anche nelle prossime rubriche. Ora ci godiamo questa canzone degli Indian Jewelry, Excessive Moonlight.
Le opere.
E siamo di nuovo qui al Literary Café con Tommaso Giavoni, che ora ci presenterà, o meglio, entriamo noi tutti quanti nel vivo della sua produzione letteraria. Ecco, il libro che abbiamo davanti noi qui in studio è appunto Pronuncia il mio nome, il libro che lui ha scritto a quattro mani con Tommaso Giavoni, dunque, con Alessandro Calò, scusatemi, Tommaso Giavoni appunto.
Ho dovuto confrontarmi anche con me stesso, quindi non hai sbagliato.
Non è fantastico. Tutto sbagliato.
Però. Fantastico. Allora, dunque, intanto, Tommaso, mettiamola così, convinciamo un po' la gente a incuriosirsi di questo libro. Tu hai vissuto gran parte delle vicende, almeno l'atmosfera che c'è lì, e quindi parlaci un po' di cosa parla questo libro.
Sì, allora, questa è una domanda difficile, perché dici giustamente incuriosire, ma questo libro ha una piccola peculiarità. È uno di quei libri con non un finale a sorpresa, ma quei finali in cui tutto confluisce, no? Si chiamano finale d'imbuto in gergo tecnico.
Sì, sì.
E quindi, senza provare a rovinarlo, perché giustamente dobbiamo incuriosire, aprendo le pagine si viene a conoscere, in contatto con vari personaggi che abitano su questa via, che non è pronunciata per il motivo che è impronunciabile, si chiama Dottor Amdekar Road, è la via principale del quartiere Dadarist, che è questo quartiere di Mumbai, il più vivace di Mumbai, e quindi abbiamo il signor Kapoor, che è un signore che gestisce il negozio di stoffe, abbiamo Father Rui, che è un vecchio che gestisce un orfanotrofio nel quartiere, dove si svolgono varie vicende con alcuni ragazzini, Godwin, Asghar e Wilson, i tre principali. Abbiamo Shri Arunendra Kumar, che è questo vecchio canuto che si preoccupa di mantenere in funzione il treno, la lifeline di Mumbai, il treno che scorre sulle rotaie della città. E abbiamo una donna che troviamo nella primissima pagina del romanzo, ma che poi non troviamo più. Visto il finale di Imbuto, non si sa. Capisci che nel momento in cui lo racconto, poi c'è anche un altro personaggio che è il violinista belga che è ospitato in questa ala dell'orfanotrofio, in una stanzetta dell'orfanotrofio, per comporre una sua sinfonia. E tutte queste esistenze, questi nomi che troviamo lungo questa via, questa unica via del quartiere Dadarist di Mumbai, saranno destinate a intrecciarsi.
Perfetto, allora la seconda domanda che mi sento di farti, perché le collaborazioni a quattro mani sono sempre molto interessanti, ci spieghi un po' il rapporto con il tuo coautore di questo romanzo?
Un rapporto di amicizia, e qui avrei già risposto, nel senso che avere come amico il coautore spesso suscita un po' di perplessità, ci chiedono se litighiamo, ci chiedono chi ha scritto questo, chi l'altro, se vi correggevate. E in realtà è stato abbastanza in discesa, siamo riusciti a collaborare bene e soprattutto a darci man forte, perché sono stati 2 anni di lavoro, quindi può essere che venga un po' meno l'entusiasmo iniziale ad un certo punto, quindi essere in due è stata una forza. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici di come abbiamo scritto, anche qui non come si scriva ma come abbiamo scritto un libro a quattro mani, puoi avere difficoltà tu che arrivi da tempi addietro, ma abbiamo utilizzato strumenti tecnologici come Dropbox, e quindi condividendo dei file riuscivamo a mettere le mani, per dirla così, entrambi allo stesso file utilizzando colori diversi, e quindi riuscivamo a completare il testo mano a mano.
Riccardo, sono un po' confuso, non ho capito molto bene quest'ultima parte,
perché non ho conoscenza.
Immagina una lettera in cui io scrivo un pezzo di un capitolo, la do a un corriere che a cavallo la porta al mio amico Alessandro, riceve questa lettera con una penna di colore diverso, anzi con una piuma con inchiostro di colore diverso, corregge, inserisce, amplia e la rimanda a cavallo indietro.
Ma così è evidente.
Questo è Dropbox.
Perfetto, e quindi l'avete perfezionato di modo da non utilizzare cavalli e corrieri.
E inchiostro, esattamente.
E inchiostro, ma certo.
Che poi di cavalli tu comunque ne avresti, ma è perché hai il braccino un po' tirato e non li usi, però va bene. Meglio Dropbox, che è comunque più economico.
E veloce. Ecco,
è veloce soprattutto, va bene. Allora, una canzone che si sposa perfettamente sia con Il Viaggiatore di Tempo, perché qui abbiamo una versione un po' retro della di Mumbai di oggi, ovvero Bombay, con gli After Hours, Bye Bye Bombay. E l'hai dovuto anche dire anche te, bye bye, all'India una volta, no? Perché voglio dire, adesso sei qui con noi, quindi magari era un arrivederci, perché penso che comunque ci tornerai.
Vedi come fa dei rapporti causa-effetto perfetto, e ha capito che se tu sei qui con noi non sei a Mumbai in questo momento.
Caspita, vero?
Ha fatto bene, ma non si può mai sapere,
Visti
i tempi che corrono.
Infatti i vostri tempi corrono così tanto che prima o poi riuscirete a farmi anche questa diavoleria qui.
Esatto. Più tardi scoprirò quanto fa uno più uno. Ecco, va bene, vado a fare un po' di tabelline e adesso gli After Hours.
Ispirazioni.
E a chi si è ispirato Tommaso Giavoni per il suo libro Pronuncia il mio nome, ma soprattutto anche chi lo ha ispirato nella vita di tutti i giorni, perché no, in fin dei conti la sua vita non è come quella mia, che me ne sto tutti i giorni comodamente sul divano a disquisire di cucine su canali che tu non conosci, perché
sì,
vieni da un'altra epoca.
Poco raccomandabili sicuramente, visto che li guardi tu. Ma arriviamo a Tommaso. Tommaso, la domanda in questa rubrica, la prima, è proprio semplice ed è d'obbligo: a chi ti sei ispirato?
A nessuno, naturalmente, è un prodotto completamente originale. No, è difficile sempre dire a chi si è ispirati, perché giustamente l'ispirazione non è un qualcosa che si sceglie, è un qualcosa che si porta dentro, no? Sicuramente un autore italiano che mi piace molto, mi è piaciuto molto, continua a piacermi molto, quindi diamo fiducia, è Alessandro Baricco, che è un autore che adoro. E può essere che questa storia, avendo una molteplicità di personaggi che vengono piano piano caratterizzati e poi confluiscono in un unico finale, ma posso dire che ha un qualcosa di Baricco. E poi a me piace molto Hemingway, Attenzione ai paragoni, perché
anche lui era un viaggiatore.
Anche lui era un viaggiatore.
Ha scritto molto sull'Africa. Mi sono preparato un pochettino anche sui vostri autori contemporanei non italiani.
Le consiglio Moccia. Dopo mi dirà.
Benissimo. Anche lui un viaggiatore.
Anche lui un viaggiatore.
Fino, verso il cielo addirittura.
Sì.
Ma Hemingway è più che altro per la pacatezza dello stile, questo non voler spingere il lettore a determinati sentimenti, ma accarezzarli, insomma.
Una difficile pacatezza, perché comunque la pacatezza ambientata nella guerra, appunto, perché lui è un grande narratore di questo tema, e quindi sicuramente è una pacatezza anche difficile da ricercare.
Infatti, è un'ispirazione.
Io vorrei fare una domanda a Tommaso, che è questa: mentre eri in India, sei venuto un pochettino a contatto con la loro letteratura o con qualcosa della loro cultura che possa essere così definibile trasposta su scritto?
No.
La risposta può essere anche no,
Infatti, ho risposto seccamente no. No, anche perché sarebbe stato in Marathi, la lingua della regione, quindi sarebbe stato in sanscrito, quindi sarebbe stato un attimino difficile.
In
inglese? No, ma ci sono in realtà testi inglesi, ma io, sapete, sono stato in un orfanotrofio, infatti alcune vicende si svolgono, abbiamo deciso di farle svolgere all'interno dell'orfanotrofio, quindi penso che la letteratura più alta che ci fosse all'interno dell'orfanotrofio era qualche testo di letteratura inglese che i bambini potessero studiare o avere sotto mano durante le lezioni, insomma.
Ci sono dei riferimenti cinematografici a questo, per questo libro, perché a me mi ricorda un po' anche, non so, Il treno per il Darjeel Lang, no?
Addirittura. Di solito ci dicono che il film che più può somigliare a questo libro è The Millionaire, ma io smentisco.
Solo perché sì. È in India,
esattamente.
Perché ci sono dei ragazzini.
Esattamente, perché c'è lo slam all'inizio.
No, beh, diciamo che anche questo film che ti dicevo, no? Ecco, di Wes Anderson, che appunto ci sono. Wes Anderson si basa molto sui personaggi, no? I suoi film sono film di personaggi, diciamo, anche se vogliamo un po' eccentrici, come può essere Il tuo musicista nell'orfanotrofio. Mm-hmm. Ecco, quindi non solo perché è ambientato negli stessi posti, ma appunto per questa ricercatezza dei personaggi e anche per la pacatezza un po' alla Hemingway.
Insisto
sulla pacatezza.
No,
sono tipo
pacato. Devo dire in realtà che questo libro, prima di essere pubblicato, è passato per le mani di uno sceneggiatore per il cinema, e noi stessi, un po' per passione, spesso anche in alcune scene abbiamo cercato di descrivere, mantenendo un po', non so se si possa dire, ma uno stile cinematografico. Ad esempio, nel passare da una scena all'altra, c'è una scena ad esempio in cui è descritta non in prima persona, ma viene vissuta dall'esterno, da un terzo che guarda la scena come se stesse accadendo davanti a sé. Quindi sì, nella caratterizzazione dei personaggi può essere che ci sia qualcosa di cinematografico, che ti ricordi il film che dici, che tra l'altro non ho visto.
E ti consiglio, così vedrai anche un bel film che ti ricorda anche i luoghi che ami.
E il libro, forse, a questo punto, se il tuo paragone è azzeccato.
Beh, mi dirai.
A proposito, io vorrei focalizzarmi ancora un secondino su questo violinista belga che è alla ricerca della sua melodia, e quindi vorrei chiederti, visto che siamo ancora sulle ispirazioni, nell'ambito musicale, quando scrivevi di questo violinista alla ricerca della sonata, pensavi a qualcuno in particolare? Pensavi a delle melodie particolari? Pensavi a qualcosa di questo tipo in generale?
No, se devo essere sincero, no.
Come nasce questo personaggio? No, ecco, molto curioso, appunto, fra l'altro.
Appunto. E questo personaggio, per questo ti dico no, perché questo personaggio in realtà trae la sua origine da noi. Nel senso che ovviamente noi siamo stati in India, è un viaggio che si... Scusate per la botta che ho dato sul tavolo. È un viaggio che si caratterizza, insomma, per essere stato vissuto in prima persona, ma siamo completamente spariti da questo libro. L'unica cosa che abbiamo deciso di mantenere è questo punto di vista, questo occhio occidentale all'interno dell'orfanotrofio. È molto curioso, infatti, che il libro è degli indiani, se vogliamo. È vissuto in prima persona da personaggi indiani, e c'è questo personaggio occidentale che abita questa stanza dell'orfanotrofio. Quindi se mi chiedi a cosa ci siamo ispirati e come è nato un po' dai sentimenti e le sensazioni che abbiamo avuto noi. E come sai, l'India è, oltre ad essere molto colorata, è molto musicale, è un dolce frastuono, se vogliamo dirlo con un ossimoro.
Hai detto musicale, e quindi guarda, ti colgo proprio la palla al balzo e andiamo a ascoltare U2 con Indian Summer Sky, un cielo che tu avrai sicuramente visto.
Stagione dei monsoni, a dire la verità.
Che bello.
Future. Avevo detto che volevo rinunciare a questo sketch che ormai comincia a andarmi un pochettino di traverso, ma ve lo dico anche stavolta, visto che fare un po' di autoironia può essere un nuovo modo di vedere questa situazione. Ora siamo alla rubrica del Future e la danno al viaggiatore del tempo. Benissimo, concentriamoci direttamente su Tommaso, che è meglio. Allora Tommaso, anche per questa rubrica la prima domanda è d'obbligo. Si chiama Future e io devo assolutamente chiederti se nel tuo futuro c'è ancora, dopo questa bella esperienza di pronuncia al mio nome, c'è ancora lo scrivere, la scrittura, il romanzo o qualsiasi genere di letteratura tu voglia.
È una domanda che ci fanno in tanti. Anzi, ci scherzano parecchio, perché essendo stati in Brasile un mese, quindi un viaggio abbastanza simile, già ci chiedono di scrivere un libro sul Brasile. E tra l'altro al momento Alessandro si trova in Cina, quindi le cose si fanno ancora più difficili, e tra l'altro continua a viaggiare là, quindi ho un po' la gelosia e l'invidia che trovi qualcuno con cui puoi scrivere quelle storie. Non si sa mai, può essere come non può essere. Io giustamente continuo anche le altre strade, mi farei sicuramente una domanda, quindi già non le dico. E quindi può essere, vedremo.
Beh, ma mal che vada, se lui ti fa le corna da quel punto di vista lì dello scrivere,
andiamo da solisti.
Tu potresti anche ricambiare, trovarti un'altra persona con cui scrivere, no? Voglio dire, alla fine se ci si separa, bisogna farlo in due, bisogna separarsi in due, no?
Oppure anche ai miei tempi, certo, la solitudine nella letteratura non è mai stato un problema, voglio dire, la prassi, quindi no.
No, infatti, poi io ho un compagno adorabile che non mi abbandonerà mai, che è un bicchiere di Braulio prima di mettersi a scrivere.
Ah, perfetto, pensavo a un bel bulldog.
Spero che in Cina non ci sia, a proposito.
Sicuramente se c'è non si chiama così. E dunque, allora, visto che hai anticipato la domanda che volevamo farti, e ti sei sostituito a noi in questo, a questo punto, fatti pure la domanda che volevi farti e risponditi, Tommaso.
Tommaso, quando dici che parlerai di altro e farai altro oltre allo scrivere, cosa intendi? Hai progetti per il tuo futuro?
Con questo tono da cioè.
Dai, no, io studio giurisprudenza, mi sto per laureare. E quindi la mia passione sarebbe sempre stata quella di lavorare all'estero, e in particolare in qualche organizzazione internazionale, non so ancora a quale fine, a quale scopo. E quindi se non sarà lo scrivere, anzi diciamo che la principale, ci ho investito 5 anni di studio, voi sapete cosa significa.
Assolutamente.
E quindi quella è la via tracciata, diciamo. Questa è stata una sbandata che potrebbe, essendo stata divertente, essere ripetuta.
Beh, io comunque, avendo letto il libro, secondo me non è una strada così da lasciare abbandonata, perché comunque potrebbe essere una strada che ti dia soddisfazioni anche nel prossimo futuro. Poi sappiamo quanto servono le lauree, quindi no, a parte questo comunque, voglio dire,
pezzo di carta per pezzo di
io
carta.
Non ti vorrei... Potresti avere più fortuna addirittura con la letteratura di questi tempi.
Va bene, allora, visto che l'abbiamo criticato questo film The Millionaire, no?
Sì,
sì, ecco. A microfoni spenti e anche a microfoni accesi prima, perché è interessante secondo me tornarci un secondo, e anche da viaggiatore del tempo che ha visto questo film mi piacerebbe un'opinione su questo. Dicelo francamente, Tommaso, The Millionaire è una ciofeca?
Mi costringete a dirlo davvero?
Ma certo che
ma
sì.
Ma sì, dai.
Ora,
sbilanciati.
A microfoni accesi.
Ma sì, tanto siamo noi tre qui.
Parliamo da gente che può avere un'opinione, dopo tutto.
Soprattutto cinematografica, no? Sì,
poi Danny Boy, di solito a quest'ora non ci ascolta.
Esatto.
E sì, dai. Beh, è un bel film. I film sono belli quando emozionano, e emozionarlo sa farlo. Però è un po' un mettere insieme delle cose che stonano, secondo me. No. È un po' rovinare l'India con una modernità che però c'è, Però sì, beh, ciò fai che l'hai detto tu,
Sì, 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 mi prendo la responsabilità.
Perfetto.
Va bene, ascoltiamoci un brano della colonna sonora The Think Things con Great DJ.
L'improvvisata.
E come sentite da questa allegra musica, è il momento che i nostri ospiti temono di più. Lo temono di più persino dell'uscita di un nuovo libro di Bruno Vespa. È l'improvvisata.
E dopo aver massacrato icone del nostro secolo come The Millionaire e Bruno Vespa del vostro secolo, perché ormai mi sto immedesimando, passiamo a spiegare a Tommaso Giavoni le regole di questo gioco. Insomma, come forse ti sarà capitato di sentire ancora durante le varie trasmissioni, io adesso aprirò in una pagina a caso il tuo libro, pronuncia il mio nome scegliendo la prima parola che mi capiterà sotto l'occhio. Da questa parola tu dovrai improvvisare, appunto, in pochi secondi un breve raccontino, uno spunto narrativo, una poesia, che magari nel tuo caso non sarà forse la cosa che cercherai di fare, ma insomma è chiaro. Se ti sentirai in difficoltà,
eviterò.
Se ti sentirai in difficoltà, potrai decidere a metà via di passare la parola o a me o a Riccardo, sempre specificando con molta attenzione a chi, oppure addirittura decidere di farti proprio da parte e lasciare l'incombenza ai tuoi due aguzzini che hai di fianco.
Avete un goccino di Braulio, visto che si diceva prima che stimola.
Guarda, esserci preparati un po' prima, vero Riccardo? Credo che non sarebbe stato un problema, ma un piacere. Comunque ci siamo. Apro il libro e la parola è donna.
Vabbè, è pericolosa, ma allo stesso tempo è molto illuminante. E dovessi scrivere su una donna, scriverei una storia in cui una vita imperfetta, una vita vissuta in maniera mediocre, una vita che ha degli errori, ha delle cadute, ma per questo non giudicate e non sofferte, una vita presentata così com'è. E questa donna però ha una caratteristica particolare, è una caratteristica che la contraddistingue da tutte le altre donne, una caratteristica che fin da quando è nata l'accompagna, una caratteristica che lascio descrivere a te.
Ebbene, questa donna aveva 4 occhi e la cosa non gli ha dato mai fastidio, perché non riteneva questo un suo difetto fisico ma un meraviglioso pregio, perché usava questi occhi, Riccardo,
per scrutare nell'anima di chi tentava di sedurla. Però ogni volta che guardava un uomo non vedeva altro che la nebbia, perché il suo destino, il loro destino, lo avrebbe visto solamente vivendo con l'uomo che era destino che fosse il suo lieto fine.
Ai confini della realtà ci fa una beneamata, e non dico cosa,
ecco.
e quindi speriamo di non avere rovinato troppo l'inizio. Mi pareva così simpatico scherzare anche un po' su.
Guarda, noi abbiamo scritto un libro a 4 mani,
quindi poteva avere
forse più pericolosa una donna.
A proposito di titoli surreali, Lesson Learned from Rocky 1 to Rocky 3. Io non li ho visti, non ho visto neanche un Rocky, quindi non ho imparato nessuna lezione da questi film.
Scandaloso, però persino noi nel 700 abbiamo visto Rocky, tutti.
Comunque va bene, ascolterò i Corshop e vediamo se loro mi diranno, mi faranno un sunto delle lezioni.
Autori srilanchesi.
E siamo arrivati, ahi noi, alla fine anche di questa puntata del Literary Caffè. Caro viaggiatore del tempo Marco, ricordaci appunto i contatti.
Velocissimi, perché oggi il tempo è davvero tiranno. Se volete scriverci una mail potete farlo a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se volete twittarci abbiamo @faningrande, radio in piccolino. Se preferite scriverci su Facebook, le nostre pagine sono Literary Caffè su Fuori Aula Network oppure Fuori Aula Network.
Ebbene sì, e io vi do l'appuntamento il martedì in replica alle ore 21 e con la puntata nuova il giovedì alle ore 16.
Ringraziamo davvero tanto Tommaso Giavoni per essere stato qui con noi, è stato veramente un piacere averti
qui. Grazie
a
voi ragazzi.
Pronuncia il tuo nome, anzi il mio nome, ecco. No, ma pronuncia il tuo, che è più bello del mio, no? Ma ti scherzi, pronuncia il mio nome di Tommaso Giavone e Alessandro Calò, Onirica Edizione, lo trovate in tutte le librerie, stranamente librerie, giusto, librerie, ecco. Che sorpresa che ci sono dei libri in libreria. Voi continuate ad ascoltare Carpaccio. Fan, perché così?
Perché così fan tutti.
Godwin fece per porgergli i fogli, ma Lieven già aveva cominciato a sussurrare le prime melodie. Teneva gli occhi chiusi, non era in quella stanza che leggeva le note. Le leggeva nella stanza del suo animo. Era laggiù che andava a pescare la sua musica. Era un viaggio che compiva davvero la bizzarra maniera con cui aveva composto quel pezzo. I suoi occhi si chiudevano, ma poi si riaprivano all'interno e davanti a loro trovavano un buio fittissimo. Si spingevano in profondità, dentro quel buio aspettavano. Alcune volte dovevano inoltrarsi parecchio. Piano piano comparivano degli arabeschi sgargianti come inchiostro colorato che cola, annodandosi e vorticando in un latte nero. Diceva che erano le emozioni. Allora la mano cominciava a muoversi nell'aria, impugnando l'archetto, la testa reclinata ondeggiava dolcissima. Suonava il violino, non davvero. Il suono doveva essere solo nella sua testa, o quel viaggio dentro sarebbe presto svanito.